vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana al cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ma tu dici,
io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Ce vado io, bacio le tue.
Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Professore?
Sì.
Buonasera, come sta? Sono Cruciani da Radio 24.
E Parenzo.
Ah, no, buonasera, sì, ma non posso parlare perché c'ho gente.
No, ma è stato candidato appena da Berlusconi e Alfano. A Presidente della Repubblica.
Sì.
Mi sembra uno scherzo da prete.
Perché uno scherzo da prete?
Siamo con te, Martino.
No, ma noi siamo con lei,
la
professore.
La zanzara è con lei, professor Martino, un liberale al colle. Possiamo
bene,
dirlo?
Io vi ringrazio molto.
Senta, ma è uno scherzo, secondo lei... Ma ti rendi conto che non sapeva niente il professor Martino?
Nulla.
Sapeva niente. Cioè Berlusconi e Alfano lo candidano come, come candidato di bandiera, sì, per le prime tre votazioni. Così dice Berlusconi. Poi si trova. Che c'entra, ti prego, adesso?
Non lo so, intercalare.
Poi si troverà una candidata insieme al PD. Così ha detto Berlusconi. Ma almeno diteglielo, no, professore. Chiamatelo a casa, professor Martino. Noi facciamo il tifo per lui. Comunque è una personalità. Uno lo chiama e dice: guarda, ti stiamo candidando. E come dire, come personaggio di bandiera, no? Si fanno queste cose.
Io faccio il tifo per Manconi in generale. Vabbè, Manconi al Quirinale.
Tu, però perché amico tuo,
no,
che c'entra?
No, perché per i diritti.
Adesso non ce ne frega niente a noi di Manconi in questo momento.
Ma
scusa, abbi pazienza.
Cosa hai detto?
Non ce ne frega niente.
Io qua chiudo.
Ma stiamo parlando
di un'altra
cosa.
Ho anche un ospite qua vicino che è seduto.
Interrompere la poesia.
Basta, sto zitto. Dimmi tu quando parlare.
Allora, il professor Martino non sapeva niente e ha detto che per lui è uno scherzo da prete. Ma io dico, cari Berlusconi, Alfano, diteglielo. Perché subito abbiamo fatto la telefonatina al professore, no?
Però scusami,
sarà
anche
una
Martino,
puntata pazzesca, eh.
No, ti ma dico subito, dire, anche Martino non gliel'han detto, ma c'è un cazzo da fare, Martino, cioè, oggettivamente. Non è che dice scusa,
no,
vuoi essere candidato al Quirinale? Cioè, aspetta che ho da fare. Ma cioè, anche tu gli dici, ma non l'ha chiamato.
Allora,
ma
magari era una scusa.
L'ha candidato al Quirinale, non è che gli han detto di andare a pulire
però
i bagni della stazione Termini.
Aspetta, il professor Antonio Martino, ricordiamo per tutti quelli che ci stanno ascoltando, è stato ministro della difesa, è stato un economista, professore a Messina, all'università, no, agli esteri credo di no, il ministro della difesa, il governo Berlusconi, è uno dei tessera numero due di Forza Italia, io faccio il tifo per lui, ma non diventerà mai presidente della Repubblica, diciamoci la verità, purtroppo non diventerà mai presidente della Repubblica, anche perché ne ha detti tutti i colori, ma più tardi manderemo, come dire, un sunto del Martino pensiero che mi fa già emozionare.
Ti prego.
Allora, se le danno di santa ragione sia dentro Forza Italia contro l'accordo Berlusconi-Renzi sull'Italicum, sulla legge elettorale, sia all'interno del Partito Democratico con una minoranza che Renzi reputa irrilevante. Che fatica parlare di queste cose, guarda, mi sto veramente sforzando e mi ha fatto l'unico motivo per cui ne parlo è perché voglio farvi sentire il mitologico senatore Danna, Vincenzo Danna.
Sì, ho visto
che
visto.
Fa parte, diciamola tutta, della minoranza di Forza Italia, del gruppo che si chiama GAL, che ancora esiste.
Ah, non GRAL.
No, GRAL, che c'è, quello è il santo GRAL.
GRAL,
no, GAL.
Ah, GAL,
che credo
GAL,
che sia Autonomia e Libertà, una cosa del genere.
E dove gruppo... la G, dov'è? gruppo autonomia e libertà.
Per me sono tutte follie da eliminare, per cui non Danna, queste cose, questi sottogruppi che si formano, eccetera, eccetera. Signor Danna, senti che cosa dice questa legge elettorale, questo ieri, questa legge elettorale mi ricorda la merda d'artista. Siamo al top.
Mi è venuto in mente l'azione che fece un grande artista, Piero Manzoni, nel 1961, quando inscatolò degli escrementi umani intitolando l'opera Merda di artista. Allora fosse anche una qualcosa che possa richiamare questo singolare artista, ma fateci vedere che cosa avete inscatolato se domani mattina noi ci si rechi alle urne.
C'è una legge di merda, dice, inscatolata come la merda d'artista. Beh, meraviglioso, meraviglioso. Hai ragione, Martino è stato ministro degli esteri durante il primo governo Berlusconi, hai ragione tu.
Certo che hai ragione.
No, non me lo ricordavo, ho avuto un momento di appannamento.
Non ho guardato su Wikipedia.
Divento vecchio, sto diventando vecchio secondo me,
no,
per questo. Sì,
ma...
sì, ma te lo annuncio.
Sì,
te
no,
annuncio.
Un po' ricoglionito.
Sto diventando vecchio perché non ricordarmi che Martino è stato ministro degli esteri, primo governo Berlusconi, doveva diventare ministro dell'economia, poi Berlusconi non lo fece ministro dell'economia, eccetera, eccetera. Non me lo sono ricordato, che vuoi fare? La vecchiaia che incombe. Dovrò provvedere altrimenti. Sempre Danna, però oggi si è di nuovo scatenato.
O ridurre il sesso, riducendo il sesso.
Ma che c'entra ridurre il sesso adesso? Ridurre
il sesso. Ho letto uno studio che più uno fa sesso, più si bruciano i neuroni.
Ma sei impazzito, è il contrario.
E quindi tu ormai sei a zero?
No, ma sei, ma dov'è sto studio? Gli studi di le
come Gasparri,
inchieste di Parenzo.
Come Gasparri, ho letto su un sito. Ho letto su, come Gasparri, ho letto su un sito.
Ho capito, però dovrei che leggi su un sito e riporti alla...
Io ho letto su un sito che tu hai fatto l'amore con un cane, Cruciani, l'ho letto su un sito. L'ho letto su un sito.
Ma non è vero.
Ma io l'ho letto su un sito.
Ma mi stai infamando.
No, ma l'ho letto su un sito. Come Vanessa e Greta, no? Uguale.
Ma non metti nemmeno il punto interrogativo.
Sì, l'ho messo ora, ecco. Forse Cruciani ha fatto sesso con un cane, l'ho letto su un sito. No, ma amico mio, vi piace così? A voi piace un mondo così? A voi piace un mondo così?
A voi piace un Gasparri così? Vabbè, allora, Danna, dopo aver detto che la legge elettorale è come la merda d'artista, cioè messa, presentata, no, intoccabile, come un'opera d'arte di merda, dice anche, senti questa cosa meravigliosa, presiedeva la seduta la signora Lanzillotta.
Senti, Linda, senti, grande amica Linda.
Senti, rivolto alla maggioranza, senti. Sì.
E qua vedo un sacco di persone che si sono intossicate dei salamelecchi, degli inchini talmente profondi che a molti di loro gli si vede il culo a furia di abbassarsi. E non è un bel vedere, cari amici.
Senatore Danna, la prego di usare un linguaggio più appropriato, se possibile.
Uso un termine anatomico, Presidente.
Sì, ma ci sono vari modi per indicare la stessa parte anatomica.
L'ha usato il Papa, credo che sia consono.
Ma il Papa non ha detto la parola culo,
mai.
Voleva dire il calcio là, no, dove non si vede, dove non arriva il sole, una cosa del genere.
Non batte il sole.
Dai, su, Danna, non l'ha detto il Papa. Continua poi, senti.
E soprattutto il concetto che lei vuole scrivere.
Concetto?
Prego, continua.
Ha usato il Papa? Lei come lo chiama? Non so, ne facciamo una discussione semantica.
Prosegua il suo intervento,
bene.
Prego.
No, perché c'è anche una forma idiomatica, faccia da culo, no? Voglio dire...
Scusi, senatore, pregherei di proseguire il suo intervento.
Forme, ci sono varie forme che sono idiomatiche.
Di rispettare tutta l'aula.
Chiedo scusa.
A proposito di Quirinale, caro Parenzo, Danna numero uno, Bianconi, un altro dei dissidenti di Forza Italia, dice che nel patto del Nazareno c'è un nome, sentiamo quale.
Nell'accordo che hanno fatto questa svendita completa delle posizioni del centrodestra che è stata operata ieri, c'è anche un nome.
C'è anche il nome. Qual è, secondo lei? Non lo sa.
No, io lo so, ma non lo dico perché non faccio l'indovino. Però è un nome che è stato anche concordato la sera prima con Amato. Secondo me
non è Amato.
Né con Alfano.
Quindi c'è un nome e un nome moderato.
Non è nessuno dei nomi.
Voi vedete, nel lapsus è venuto fuori il nome, però.
Ha fatto un po' marcia indietro, è come un politico, no? Cioè si è, no, è, a live- sì, è a livello di un politico, perché di prima dice quella cosa sulla famiglia numerosa, no? Che sarebbe meglio fare al massimo 3 figli, che insomma i cristiani non devono essere come conigli,
paternità
e non procreare. Giustamente
detto.
Vittorio Feltri oggi gli risponde dicendo Vittorione sul giornale, dicendo: beh, io sono un coniglio perché ne ho fatti 4 di figli e non mi pento assolutamente di averne fatti 4. Ma a parte questo, oggi il Papa dice: no, ma io non volevo dire che le famiglie numerose non vanno bene, come un politico qualsiasi. Io l'ho già detto, io mi aspetto Papa Francesco invitato a un talk show. E per la prima volta collegato Santoro, Floris, collegato dal Vaticano. Collegato dal Vaticano.
Le famiglie sane sono essenziali alla vita della società. Dà consolazione e speranza vedere tante famiglie numerose che accolgono i figli come un vero dono di Dio. Loro sanno che ogni figlio.
Oh, ma abbiamo con noi Don Paolo Farinella da Genova. Don Paolo, buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera.
Sta Don Paolo? Grandissimo.
Ma insomma, qui piove, ci ripariamo dall'acqua.
Quando è che non piove a Genova? Come qua. Dire?
Genova piove, piangiamo a Genova.
Ma Genova piangete anche per altre cose, caro Don Paolo.
Certo, piangiamo per i brogli, per le elezioni.
Ci arriveremo. Innanzitutto io vorrei capire da lei, ma io l'ho già detto ieri e lo ripeto, faremo una grande battaglia su questo qui alla Zanzara. Bisogna che il Vaticano faccia un passo in più, dopo aver detto che al massimo
guardi, ci sono due registri.
Due registri, che vuol dire?
Sì, questo Papa usa due registri.
Cioè?
Perché prima di tutto è un latinoamericano, quindi è sanguigno ed è istintivo.
E vabbè, poi?
La prima cosa. La seconda cosa, lui con quelle battute lì, non è che sono battute che gli sfuggono di mano.
Penso.
Le dice perché sta smuovendo proprio una incrostazione clericale all'interno del sistema e poi riprende il discorso ordinario. Però nel frattempo lui ha dato una mazzata, capito?
Ma secondo
perché
lei c'è ancora ma quello l'ho capito.
Al prossimo ottobre c'è di nuovo il sinodo sulla famiglia.
Sì, vabbè, adesso non andiamo al sinodo. Però, Don Paolo, scusi un attimo, ma lei pensa veramente che, come ci ha sempre detto, che rischia la vita questo Papa? Cioè rischia che
penso di sì, cioè diciamo così, che ci sarebbero, c'è sempre più gente che lo vorrebbe far fuori.
Ma come fanno a farlo fuori sto Papa? È protettissimo.
Ma infatti, siccome lui siccome è furbo e quindi non prende il caffè da solo mai, quindi devono fare un genocidio.
Addirittura, cioè devono fare una strage, è l'unico modo per...
Devono ammazzare tutti quelli che vanno alla mensa comune di Santa Marta.
Ah, cioè interessante, cioè lei dice che lui va alla mensa comune di Santa Marta anche per questo.
No, lui va al self-service, quindi non sanno che cosa prenderà.
Ma scusi, ma veramente lei pensa che c'è qualcuno che vuole ammazzare il Papa?
Sempre, se ne sono sempre di più. Noi abbiamo fatto un appello per difenderlo.
Ma chi è? Ma chi è? Scusi, lei che scrive per Micromag, chi è che vorrebbe ammazzare il Papa? Anche all'interno della curia, chi è il...
No, per esempio c'è stato... Sì. Adesso facciamo le debite proporzioni. Per esempio sta sulle palle a un certo mondo economico e politico,
cioè,
per esempio il Corriere della Sera.
Vabbè, ma che
ha ordinato un articolo a Messori
contro il Papa.
Ma chi ordina?
Infatti che critica il Papa è contro questo articolo.
E vabbè, che
noi
c'entra?
Abbiamo già raccolto quasi 13.000 firme, no?
Ma chi se ne frega? Ma cosa vuol dire?
E dentro quel mondo lì di gente conservatrice potrebbe venire
Certo, perché sì, poi ci sono, specialmente negli Stati Uniti in questo momento, per esempio le notizie che circolano in un certo ambiente, che i Cavalieri di Colombo, che sono circa 4 milioni di iscritti,
gli
hanno fatto sapere che almeno dicono che se lui continua a parlare male del capitalismo gli tolgono i fondi, perché questi mandano un sacco di
Don Paolo,
soldi.
Fra poco parleremo di un argomento importante. Lei dice che c'è gente nel mondo finanziario legato all'America che vuole far fuori questo Papa.
Clericale, finanziario, politico.
Un attimo solo, traffico, il prete di Genova, un mito.
Sei il re della radio. Se tu fai via di questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miappi, di fighe.
Ma perché questo mi dava del porco? Cioè, questo signore mi dava del porco.
Piaciuto però.
A proposito di porco, Don Paolo Farinella definiva così Berlusconi fino a poco tempo fa. Ancora lo definisce così, Don Paolo?
Beh, guardi, adesso credo che la famiglia è aumentata.
Cioè, c'è un nuovo porco?
No, è aumentata perché ormai c'è Renzi che è un OGM e quindi Berlusconi ha trasformato anche il PD e quindi lo ha inglobato nella sua, quindi la stalla si è ingrandita.
Cioè il nuovo porco è Renzi, diciamo la verità, secondo Don Paolo.
Diciamo che si sta allevando molto bene.
Ma scusi, però
non capisco,
Don Paolo,
ma non dice
quanto questo accordo tra Renzi e Berlusconi, quanto è
una porcata?
È una porcata fatta da un porco, lei dice, no? Fatta da due.
È una porcata, è una conseguenza.
Ma scusa, ma lei è un prete?
Ho capito, è un prete, perché non può dare giudizi.
Sono valutazioni politiche.
Ma perché non può?
Che cazzo c'entra?
Giustamente.
No, scusi. Dire un prete.
No.
Ma ha ragione.
Se sono un prete non devo dire culo?
E non deve dire cazzo?
Non lo so, amico mio.
Come la presidente della Camera.
Ma adesso qua ma risulto sempre il matto io. Ma è incredibile.
Ma diglielo a quelli della Confindustria allora.
Ma risulto matto io.
Don Paolo, io sono un prete e posso dire tranquillamente, con grande pacatezza, con grandissima pacatezza, posso usare la parola culo, posso dire anche cazzo.
Ma non è vero.
Don Paolo, è vero che lo può fare lei?
Certo che lo posso fare.
Ma scusa,
come certo? E poi il matto sono io, capito? Ma non è normale tutta sta roba.
Torniamo nei binari, scusi.
Chi è?
Ma come chi è? Sono Parenzo, Don Paolo Farinella. E che cazzo?
È quello che pensa Don Paolo. Parenzo, è quello che
ma
pensa.
Ma faccia il prete,
che lei
lasci
non
dire
può
le parolacce a Cruciani.
Non può parlare. Io invece
dire le parolacce a Cruciani, amico mio. Lei è un prete, c'è il Don davanti.
Ma che c'è? Ma scusi, Don Paolo, la parola cazzo è una parolaccia ormai entrata nel linguaggio comune.
Ma io non lo so.
Sì, che differenza c'è?
No, dico, la parola che abbiamo detto prima, che adesso non ripeteremo, si può usare nel linguaggio comune ogni tanto, certo, non come intercalare.
Fa parte di un linguaggio, certo, se vado a fare una conferenza, uso, mi adeguo al contesto.
E
insomma,
anche sull'altare però, non si può pronunciare, insomma.
Beh, sull'altare non c'è l'occasione, ma se ci fosse l'occasione, insomma.
Si potrebbe anche usare le parole fuori.
Tutte le parole sono innocue, siamo noi che le abbiamo fatte, ma scherziamo.
Bravo, ma quanto mi piace!
Il vocabolario è indifferente. Che differenza c'è tra culo e ano? Una sola lettera.
Uno tra culo e ano, effettivamente c'è una sola lettera.
Uno è fatto di tre lettere e uno è fatto di quattro. Ma queste sono forme di malattia, aberranti.
Ma io la voglio.
Si vuole fare questa distinzione.
Ma lei è un prete.
Ma io lo adoro.
Valutazioni etiche sulle singole parole.
Ma io lo adoro, ma proprio lo vorrei abbracciare.
Ho capito, ma non fatemi fare il bacchettone a me.
C'è un'altra cosa, aspetta, perché non abbiamo tantissimo tempo, perché purtroppo ci vogliono ammazzare qua. Però il problema è un altro. È l'uso del preservativo. Allora, Don Paolo, lei che è veramente rivoluzionario e che io vorrei.
Io non sono rivoluzionario, sono una persona di buon senso.
Appunto.
È una persona che dice che per quanto riguarda il matrimonio, tutte queste cose qui, ci deve essere la libertà di coscienza, devono essere le persone interessate. In camera da letto non ci deve entrare nessuno,
nemmeno la Chiesa.
Tanto meno
la Chiesa.
I preti hanno fatto una scelta di non volere figli, almeno in forma ufficiale, allora che stiano zitti.
Certo, che
possono dare delle prospettive molto generali di quello che.
Però non devono parlare di rapporti sessuali e di questa roba qua.
Nel Vangelo non c'è nulla di tutto questo, insomma, lasciamo perdere.
Scusi, Don Paolo, però io le faccio: se qualcuno viene da lei e le dice io posso usare i preservativi, sono cattolico, sono cristiano, voglio usare il preservativo, lei che dice?
Fatti i cazzi tuoi.
Cioè?
Ma è un.
Cioè fallo, agisci fallo.
Agisci secondo la tua coscienza, cioè, non venire nemmeno a chiedermelo.
No, vabbè, metti che glielo chiede, perché lei...
Perché io penso che i cattolici, i cristiani, chiunque esso sia, siano talmente maturi da poter prendere delle decisioni alla luce delle situazioni che solo loro possono
valutare.
Vabbè,
e dunque sia al...
e nessun altro.
Sia al condom, sia al preservativo, sia al goldone, come lo possiamo dire? Sì, lei è favorevole all'uso, altrimenti è finita. Come
certo.
Ci si becca l'AIDS e tutte queste robe qua.
Certo, certo. C'è un cardinale che dice che addirittura l'uso del preservativo è equiparato all'omicidio, penso.
Appunto, ma scusi, ma il Papa perché non fa un passo avanti verso questa roba qua?
Ma la sta facendo, per esempio quelle battute che dite sui conigli, eccetera, eccetera, parla nuora perché suocera intenta.
Il prossimo passo, lei dice, gli anticoncezionali, il prossimo passo?
Ma non lo so, io penso
vedremo.
Che ci arriverà ad un discorso.
Senta, a Genova, lei a Genova, scusi, un attimo solo, che dobbiamo concludere. A Genova lei per chi voterà?
Questo sì, interessante.
Come?
A Genova per chi voterà lei, Don Paolo?
Questo è un grande, stiamo preparando, io un gruppo stiamo preparando.
Ma Conferati ha ragione?
Libro rosso, bianco, verde.
Vabbè, scusi.
Proprio per fare il punto della situazione.
Ma Conferati, Conferati ha ragione nelle sue accuse?
Che se ne sia andato, sì, io non condivido che Conferati si sia messo a candidato.
Fermo lì. Giornale radio, fermo. Adesso dopo lo richiamiamo un attimo su Genova, perché voglio chiarire alcune cose. Don Paolo Farinella su Genova, tra pochissimo.
Per favore, a noi non frega in casa di niente.
Signor Esposito, che è un senatore del Partito Democratico, autore del famoso emendamento Cangura, adesso è inutile che stiamo a spiegare, altrimenti vi facciamo due palle così. Il signor Esposito, quello che è a favore della TAV, eccetera, eccetera, renziano, ma in realtà prima era bersaniano, vabbè, insomma, non vi spiego niente perché è un casino, non ci si capisce nulla in questi spostamenti della politica. Il signor Esposito, che adesso è dalla parte della maggioranza, dice che Civati e quelli della minoranza del PD, oddio, perché pronuncio questo termine, se ne devono andare, senti.
Faccio un esempio, cioè Civati, che tutte le giorni ci fa un'intervista dicendogli che la mamma gli dice di andare via dal PD, e vada via dal PD, perché deve continuare a fare solo le interviste?
Quindi mi... Conferati, chi vuole le mie dimissioni non è votato nemmeno dal condominio, contro i renziani che gli dicono sei stato votato con grazie al Partito Democratico, hai preso più di 100.000 preferenze ma non sono solo tue, eccetera eccetera, come si scannano, amico mio!
Peraltro alcuni dei parlamentari che mi hanno sollevato il tema di mettiti, vorrei che pensassero un attimo alla loro condizione. Sono stati designati, inseriti da autorità nelle liste elettorali, non li ha votati neanche il condominio. Questa è la differenza che viene rimossa. Io rispondo alle persone che mi hanno eletto.
Pronto?
Professore?
Sì.
Buonasera, come sta? Sono Cruciani da Radio 24.
E Parenzo.
Ah, no, buonasera, sì, ma non posso parlare perché c'ho gente.
No, ma è stato candidato appena da Berlusconi e Alfano.
Ah.
A presidente della Repubblica.
Sì,
Mi sembra uno scherzo da prete.
Perché uno scherzo da prete?
Siamo con te, Martino.
No, ma noi siamo con lei, professore.
La zanzara è con lei, professor Martino, un liberale al colle. Possiamo dirlo?
Io vi ringrazio molto.
Senta, ma è uno scherzo, secondo lei
And now, the headlines, News Channel 3. E adesso, i titoli del TG3.
Legge elettorale, bocciate le modifiche della minoranza PD, Renzi è una fronda ininfluente, perde chi prova a fermare le riforme. Con il lodo Esposito, cancellati 35.000 emendamenti, ora l'iter dell'Italicum più rapido, il voto finale la prossima settimana. Circa 140 parlamentari PD alla riunione della minoranza, Bersani la mediazione c'era, Renzi non l'ha voluta, ci rispetti o è la fine. Berlusconi, il PD non ha i numeri al Senato, Forza Italia decisiva, Martino candidato dei moderati al Colle, Guerini nessun cambio di maggioranza. Obama, l'America è risorta, crisi alle spalle, ora gli aiuti per i ceti medi, attesa per le mosse di Draghi, Merkel e la BCE non freni le riforme. Attacco su un autobus di pendolari a Tel Aviv, un palestinese ferisce a coltellate 9 persone, 5 gravi, preso l'attentatore, Hamas atto eroico. A 100 giorni dall'Expo venduti oltre 7 milioni e mezzo di biglietti, 1 milione solo in Cina, soddisfatto il ministro Martina, commissario saremo pronti.
Crozza su Gasparri, è stato bravo Crozza, perché anch'io avevo notato questo passaggio di un'intervista di Gasparri a Repubblica sulla vicenda del tweet sulle due ragazze, no? Che hanno fatto sesso, avrebbero fatto sesso, è una bufala ovviamente.
Dove l'hai letto, scusa?
Su Repubblica, un'intervista di Gasparri che dice a un certo punto, guardi, io non vorrei che nessuno pagasse il riscatto nemmeno se prendessero me. Beh, questo ha detto Gasparri, questo. Sentiamo Crozza, sì no, Gasparri ha detto questo, guardi, io non voglio che si paghi il riscatto, nemmeno se dovessero rapire me. Senti Crozza.
Gasparri, che in un'intervista ha detto che se rapissero lui non vuole che nessuno paghi il riscatto. E chi te lo paga? Ma soprattutto, Gasparri, che cazzo ti prende? Ma poi, scusa Giova, ma ce li vedi quelli dell'ISIS che tagliano la testa a Gasparri? Intanto trovagliela.
Don Paolo!
Sì.
Come lo considera lei Gasparri?
Guardi, se rapiscono Gasparri, gli rapitori ci pagano per riprendercelo.
Come ci pagano?
No, ma lei è un uomo di chiesa, dai. Sì,
come sì, ci pagano? Sì. Che vuol dire ci pagano?
Ci pagano perché Gasparri, ma si rende conto? Abbiamo un parlamentare da 50 anni, da 30 anni.
No, da 50, che, no, da 30 magari.
Ma
sì.
Da 30 anni Gasparri, sì. Rappresenta Gasparri. Ma Dio mio, siamo proprio ridotti a queste Gasparri. Comunque se lo rapiscono,
sì.
Se lo ridanno indietro con la mancia.
No. Ma lei è un uomo di chiesa, ma dovrebbe usare essere, un linguaggio
ma cosa vuol dire?
Dovrebbe usare il perdono nei confronti di Gasparri, certo. Magari no,
ma io non c'entra niente qui il perdono. Questa è una valutazione, quello è un fascista.
Ma come un fascista?
Ma la chiesa accoglie tutti, scusi.
Un fascista, cioè, ma lei non lo so, ma lei
come
lo
adesso stanno diventando fascisti anche il Partito Democratico.
Ecco appunto, ma che è successo? Ma è vero che a Genova hanno votato i fascisti a favore della Paita?
Certo, cioè l'hanno dichiarato pubblicamente.
Beh, erano fascisti una volta forse.
No,
fascisti.
Vabbè, erano Forza Nuova, quello che è.
No, anche Forza Nuova.
Tra i più agguerriti.
Ma lei come la considera?
Stanno cercando un posto al sole tutti.
Ma scusi, come la
e
considera
la
questa?
Raccoglie tutti.
Ecco, la Paita raccoglie tutti. Come la considera questa candidata del Partito Democratico lei? Una trasformista?
Ma guardi, è una intanto che governerà o continuerà a governare burlando con lei.
E poi?
Perché è la pupilla di Burlante, poi è incapace, pensi che lei l'assessore,
sì.
È l'assessore alla protezione civile, e la sera dell'alluvione ha chiuso l'ufficio alle 6:30, sì. Perché non ha capito nemmeno che stava piovendo.
Scusi, ma mi dica la verità, lei farà il possibile nelle parrocchie eccetera per non far votare la Paita, giusto?
Ah no, non nelle parrocchie, io andrò in giro per la Liguria, non me ne frega niente delle parrocchie,
vabbè,
le parrocchie che votino come cacchio vogliono.
No, d'accordo.
Ma io voglio parlare con la gente sul là dove potrò,
cioè,
ecco.
Don Paolo dove potrà convincere la gente a non votare la Paita, giusto?
A non votare la Paita, ma ad assumere un atteggiamento di controllo dei politici, perché dobbiamo
quello tutti.
No, dobbiamo prendere.
Ma la Chiesa a Genova, per chi vota?
Per esempio, noi vogliamo, ci batteremo, sì. Per una legge sulla rappresentanza che deve essere obbligatoria.
Vabbè, però scusi un attimo, Don Paolo, io voglio capire una cosa, ma la Chiesa come vota a Genova? Il potere del
ancora,
il vicariato.
Ancora non lo sappiamo questo. Il potere se sempre, la Chiesa si è sempre schierata con chi sta al governo.
Comunque lei farà di tutto per non far per convincere.
A me non me ne frega che sta al governo,
tanto che
governo.
Frega.
Ho combattuto burlando, ho combattuto quelli che mi sembrava incosciente di dover combattere da un punto di vista politico. E qui il nemico, il non nemico.
Marco,
non c'è
eticamente, dai questo cazzo. Eticamente come la considera la candidata del Partito Democratico? Fasulla, che fasulla. Vuol dire? Corrotta?
No. Scusi, una che viene eletta alle primarie con i brogli, con i voti della mafia, almeno c'è la procura che sta indagandosi in questa direzione, con gli immigrati che sono stati pagati addirittura anche con l'interprete, la prima cosa, se avesse avuto un'etica, la prima cosa che avrebbe dovuto fare era quella di dire: io non accetto queste votazioni.
A presto Don Paolo, un abbraccio, mitico, numero uno, ciao, ciao.
Beh, numero uno.
Domenico Varese.
Pronto?
Vai Domenico, dimmi.
Pronto, dai, Cruciani, ascolta, mi dicevo che è incazzato di brutto, quando Parenzo ha preso...
Sì, ma non parlare al viva voce, non parlare con la... Domenico, non parlare con l'auricolare, col via voce, metti bene la bocca, se ce l'hai.
Non parlo con l'auricolare, parlo normale.
Vabbè,
normale.
Allora che vuoi?
Cosa è successo, allora, avanti.
Ho detto che Parenzo ieri sera mi ha fatto incazzare di brutto, quando offende sempre quello della Lega.
No, perché offeso.
Siamo milioni che votano.
Milioni, no, no,
io
offeso nessuno.
Io non ho studiato, sono ignorante.
Beh, ma questo non c'entra.
Questo lì mi sento un dottore.
Ma io non c'entra aver studiato, no, per dire le sciocchezze.
Offendi chi vuole per la
Lega. Ci sono fior di laureati che dicono sciocchezze.
Vabbè, milioni di milioni.
Beh, nel mondo esistono milioni di deficienti, non è che vuol dire niente.
Deficienti di nuovo.
Nel senso di mancanti, ma non mi riferisco ai leghisti. Tutti, non mi riferisco ai leghisti, non è che solo i leghisti sono tutti così, no, non lo penso questo.
Hai detto deficienti, comunque.
Penso, comunque, no, un attimo, ma non penso solo che abbiamo tutti i leghisti lo siano.
Un altro fuoco, come cazzo, con tutte queste interruzioni, stop un attimo.
L'era mai successo, un'altra tua un sesso, mi sono cagato a Monte Carlo.
Beh, caro Parenzo, non so se ti ricordi questa canzone che mandavamo di continuo nell'estate del 2010, credo, se non sbaglio.
Sembrano ere geologiche fa.
Ere geologiche fa, è passata tantissima acqua sotto i ponti e soprattutto a Monte Carlo. Cosa è successo? Perché rimaniamo in onda questa roba di una zanzara vecchia, di una zanzara che non esiste più, ma una zanzara comunque morta. Valida, una zanzara che anche...
era morta.
No, come morta, scusa.
No, non è vero, scherzo.
No, che morta, e davamo grande battaglia su Monte Carlo, facemmo una campagna pazzesca anche
io,
noi.
Io, come ricorderai, invece ero a difesa del signor
Beh, Fini. Non lo mettevo in dubbio, non mi ricordavo bene, però adesso mi ricordo che tu eri a favore di Gianfranco Fini.
Sì.
E allora come hai preso questa notizia che la casa di Monte Carlo, la famosissima casa di Monte Carlo, adesso è in vendita da parte del cognato di Fini, il signor Tulliani, per 1,6 milioni, non so se riuscirà a fare 1,6 milioni di euro, ma la acquistò per 300.000, dunque con una plusvalenza fortissima. Ti ricordi quello che diceva Fini all'epoca? Una vergogna, uno scandalo, un bene ricevuto da una signora che voleva darlo al partito, che voleva darlo ad Alleanza Nazionale, ex Movimento Sociale, eccetera eccetera. Lui invece lo distribuì al cognato, diciamo così, attraverso un'operazione finanziaria molto ardita, negò a lungo e soprattutto fece a un certo punto una promessa. Sembra ormai di sparare sulla Croce Rossa, però noi vogliamo ricordare questa cosa qua. Gianfranco Fini, che adesso è tornato ad apparire in televisione a dire la sua, disse una volta: se si dimostrerà che quella casa è di mio cognato, mi dimetterò da presidente della Camera. Lo fece secondo voi? No.
Ma no, ma c'è dove...
Se dovesse emergere con certezza che Tulliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera, non per personali responsabilità che non ci sono.
Beh ragazzi,
però era un caso politico e non giudiziario.
Ci fu la cosa scatenata del generale di centrodestra contro Fini, non c'è dubbio. Però lasciamo perdere, i fatti rimangono questi: la casa è di Tulliani, che oggi la vende a 1,6 milioni di euro, e giustamente qualcuno si incazza.
Beh, qualcuno del partito però.
Ma qualcuno si incazza, ormai non conta più, tutto questo non conta più nulla. Francesco da Cosenza.
Buonasera.
Vai.
Mi sente?
Sì, ti sento Francesco, vai.
Intanto, da responsabile del Movimento Sociale Fiamma, sentire Fini che dice queste cose veramente...
Vabbè, ma è roba vecchia questo. Responsabile di che, scusa Francesco?
Del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.
Ma non esiste più il Movimento Sociale.
No, la Fiamma esiste.
La Fiamma Tricolore, sì, la Fiamma Tricolore. Vabbè, perché uno
mi dispiace per il sionista Parenzo.
Ma che c'entra il sionista Parenzo adesso? Adesso il sionista mi dispiace per il sionista.
Fascistello, il fascistello. Fai ballare il fascistello. Fai ballare il fascistello 2.0, dai.
Faccia parlare il sionista.
Dai, parlare il fascistello 2.0. So, sionista non è una brutta parola. Sa, fascistello 2.0.
Non è una brutta parola, sionista.
Vabbè, Francesco, vai su, forza, dai. Certo, no, volevo che vuoi dire, dai.
Lei dispiacerebbe dire qualcosa di utile a questa radio ogni tanto?
Ecco che è arrivato lo stato etico.
Utile,
eccolo, il Minkul Pop. È arrivato il Minkul Pop, il ministro della cultura popolare. Eccolo,
Francesco,
qui.
Dai.
Il Minkul Pop è arrivato.
Che vuol dire qualcosa di utile, Francesco?
Non mi fa schifo il Minkul Pop.
Le dispiace?
No, ma cosa mi dispiace? Cos'è che mi dovrebbe dispiacere?
Faccio un esempio.
Visto
che lei comunque ha una bella trasmissione. Che
vabbè, Francesco, dai, su, però.
Ha un grande successo.
Vabbè, ma quello che c'entra adesso? Non c'entra niente.
Tutti i lecchini hanno un grande successo.
Tutti
dico.
I lecchini hanno grande successo. Può darsi,
noi
ma
non è che sia.
Io non lecco il culo a nessuno. Guarda, Francesco, una cosa deve essere chiara. Io posso sbagliare, come tutti, ovviamente. Anzi, sicuramente sbaglio. Faccio un sacco di cazzate. Dico un sacco di cazzate ogni tanto. Di cazzate, cioè dico la mia, ma ogni tanto capita di dire delle cazzate. Ma c'è una cosa che non faccio ed è leccare il culo. Francesco, forse leccherà lei il culo al duce, alla statua del duce, non so che cosa, perché io no, nemmeno quello.
Ah, buona sapersi, veramente buona non sapersi,
non sembrava, vabbè,
voce tutta tranquilla.
Allora?
No, volevo dirle, parlando di politica, no, parlate di politica, chi sarà il nuovo presidente, vi dicendo, non dite mai che questa politica non può decidere assolutamente nulla.
Che non diciamo mai che cosa, non ho capito che cosa dovremmo.
Che la classe politica italiana non può decidere nulla, questa è una nazione.
Non può decidere nulla, può decidere tutta l'Europa, in parte questo è vero, Francesco, ma non ce lo deve dire, come dire, non è che.
No.
Cioè, non lo so. Ma l'abbiamo fatto, come dire, abbiamo deciso volontariamente di cedere una parte della sovranità a Bruxelles o a Strasburgo.
No,
quello
no,
che
non parlo di quello, perché sovranità.
E di che cosa allora? Di che cosa?
Siamo una nazione che. Per esempio la massoneria è frantumata, no?
La massoneria, il discorso si fa complicato. Riccardo da Bolzano, la massoneria è frantumata. Ma dai, su,
Fiamma Tricolore.
Riccardo da Bolzano, dai, Riccardo, dimmi, dai.
Pronto?
Sì, dimmi però, su,
sì,
amore mio, dai.
Niente, io volevo intanto fare riferimento a quel che ha detto lei riguardo al Papa, che lei si aspetta che prima o poi vada in qualche talk show.
Sì. Beh, sì.
Io non ci troverei nulla di male, anzi.
Lo vedi, quello qual è il punto.
Molto bella da parte della Chiesa che tutti che.
Quale apertura? Ma il Papa non può parlare ogni 3x2, partecipare ai talk show, dire la sua su ogni fatto del mondo. Dai, su.
È su Twitter.
Ma non ha senso, perde di autorevolezza, sembra un prete di campagna, dai, su. Ci vuole autorevolezza, carisma, distanza dalla folla, distanza dalla plebe. Bisogna che il Papa abbia questo senso, no, che uno lo deve rispettare, lo deve vedere ogni tanto, non sempre il Papa. Il Papa si vede sempre.
Ma
una persona qualunque.
Vogliamo dire di Renzi che si vede dappertutto, scusi.
No, ma tant'è che il Papa, guardi,
Renzi,
no, ma aspetta, il Papa ha chiamato anche un signore. Ascoltate tutti bene, perché questo è molto importante, caro Parenzo. Sai la storia di Don Inzoli, no? Don Mauro Inzoli.
Come no?
Don Mauro Inzoli è il prete pedofilo, cioè per stessa missione della Chiesa, che lo ha messo a riposo. Non lo ha ridotto allo stato laicale, perché poi Don Minzoli ha fatto ricorso e Papa Francesco l'ha in qualche modo salvato, ma lo ha messo a riposo.
Lo ha sospeso a Divinis, no?
È ancora prete. Dopodiché è successo quello che è successo, è stato invitato a un convegno con il marchio della Regione Lombardia, con il marchio dell'Expo, c'è stata una grande polemica, eccetera, eccetera. Pare che ci sia un'indagine in cui ci sono 40 persone che sono state. Che sarebbero state non violentate, ma insomma sarebbero entrate in contatto nelle grazie di Don Mauro. Il Papa lo ha chiamato a casa della sorella.
No.
Dov'è? Sì, e ci ha raccontato qualcosa di fondamentale il signor Don Mauro Inzoli, come si chiama? Cioè, chi l'ha invitato al convegno? Cioè, questo rimane ancora un dubbio, no? Chi l'ha invitato?
Clamoroso al Cibali.
Sì, ma chi l'ha invitato al convegno? Al convegno quello là di Milano?
Che ne so io chi l'ha invitato?
No, ma tutti smentivano, io non sono stato, gli assessori, l'assessore Cattaneo, Maroni dice non ne so niente, si è presentato da solo. Con chi si è presentato? Sentiamo.
Pronto?
Pronto, buonasera, sono l'arcivescovo Angelo Becciu della Segreteria di Stato Vaticana, cercavo Don Mauro, per favore.
Un attimo.
Pronto? Buonasera, Don Mauro?
Sì?
Salve, sono Becciu, le passo il Santo Padre.
Sì?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Mauro?
Sì.
Sono Francesco.
Sì.
Disturbo? Le disturbo?
Santità, assolutamente no. Assolutamente no.
Io ho letto quanto è successo al convegno di Milano.
Sì.
E questo mette a repentaglio la Chiesa. Io volevo chiedere la tua versione.
Santità, la mia versione è semplicissima. Io sono stato invitato da una famiglia ad andare insieme a lei a questo incontro e sono andato ed è stato tutto molto semplice, molto, oserei dire, sereno. Sono tornato a casa, ero anche contento. E poi due giorni dopo, cioè la domenica, è successo questo diciamo problema di comunicazione. Un onorevole di Sel di Crema ha visto forse la mia fotografia e ha detto quelle cose che ha detto. Cioè io sono umiliatissimo.
Don Mauro, tu mi hai parlato di una famiglia, quale sì. famiglia?
Scusa?
Tu mi hai parlato di una famiglia.
Sì.
Quale famiglia?
La famiglia con cui sono andato?
Sì, sì.
Una famiglia di amici che erano amici della Costanza Miriano.
Chiedo scusa, ho perso la comunicazione. Famiglia? Non ho sentito.
La famiglia, amici della Costanza Miriano.
Ho capito. Senti, io ti pregherei di non fare dichiarazioni.
Mai fatte, Santità, mai fatte.
A nessuno, alla stampa.
A nessuno.
Perché poi, per quanto riguarda invece il tuo caso, la Chiesa lo sai, ha deciso, ma noi non abbiamo mai parlato. Ci sono delle indagini in corso. Tu ti senti colpevole? Hai fatto qualche cosa ai bambini?
Ma Santità, lei ha visto e lei lo sa.
I bambini, io devo sapere la verità e voglio sapere esattamente, Don Mauro, la verità.
Santità, lei ha conosciuto perché ha visto la documentazione e lei lo sa, per cui è lei che mi ha...
Sì, ma io voglio sentire direttamente dalle tue parole le cose. Le carte sono carte, io voglio sentire dalla tua voce la verità. Pronto, Don Mauro? Pronto? Pronto?
Don Mauro Inzoli. La notizia è questa, caro Parenzo, che il prete pedofilo, così almeno
sentiamo.
È stato invitato a quel convegno di Milano, vergogna, è stato invitato da una famiglia, amici di Costanza Miriano. Bisogna spiegare chi è questa Costanza Miriano, è una che conosciamo, giornalista Rai 3, che dunque avrebbe invitato, secondo quello che riferisce lo stesso Don Mauro Minzoli, in questa telefonata intercettata, qui è recapitata la zanzara, telefonata tra il Papa e Don Mauro Minzoli, avrebbe invitata al convegno, capito? Mi sento umiliato, poi ha detto. Sono umiliatissimo.
Ma lei lo sa, ha letto le carte, ha detto.
Lì non si è capito, poi la comunicazione è caduta. Però la questione fondamentale è questa: c'era stato un giallo. Chi ha invitato il prete pedofilo al convegno? Ebbene, adesso lo sappiamo. Ma è con noi, Carlo, amico mio, dove sei? Carlo Freccero.
Ciao Giuseppe, buon anno.
Eccolo. Buon anno, come andiamo?
Ciao professore.
Ciao.
Ma non è che ti candidi pure tu al Quirinale, no?
Ma poi diciamo, cominciamo con le fesserie. La prima fesseria, dai.
Ma che ne so, qui ormai si candidano tutti. Comunque, la notizia di oggi, caro Carlo, è questo patto di ferro. Tu ce l'avevi già detto.
Carlo Freccero, però diciamo tutto.
Certo, Carlo Freccero, tutto abbiamo.
No, perché magari uno pensa a Carlo Tormino.
A Giuseppe è una notizia molto. Forse quando te gli arriva la Lazio.
Sì, lo so, me lo dicevano ieri, ma non è vero, vero.
Sì, invece ecco, la Torre della Lazio con Anderson, Keita e Balotelli vice campionato.
Ma chi?
Quei tre, così, Anderson, Balotelli, Keita, vince campionato.
Io lo so che a un certo punto Carlo vuole parlare solo ed esclusivamente di calcio.
Ma è incredibile.
Non gliene frega più niente di nulla. Cioè, va alle trasmissioni, dice certo sul terrorismo, l'abbiamo visto scatenato, eccetera, eccetera. Però ormai per il calcio parlerebbe solo di pallone, solo di calcio. Senti, ma io voglio capire una cosa. Questo patto di ferro Berlusconi-Renzi, ogni tanto ha degli alti e bassi, però poi regge, hai visto oggi, no, che è successo?
È fiammeggiante, è proprio un amore folle, sono proprio degli...
Sono innamorati,
finalmente ha trovato anche il suo erede, povero Berlusconi, non lo trovava mai, e quindi ha trovato Renzi, il suo erede, e finalmente può andare a convolare giuste nozze, ed è, tu sai, il tuo amico come è nel governo,
sì.
D'altra parte, quindi il primo atto che ha fatto Renzi del suo governo è stato quello del patto nazareno, ed è il governo del nazareno.
Questo è il governo del nazareno, poi tra l'altro Berlusconi oggi ha detto, insomma, forse il Partito Democratico, Renzi ha avuto bisogno dei nostri voti.
Cioè, è vero.
Ma questo patto è un patto del male, secondo te? Cioè un patto, come può essere paragonato nella storia? Che ne so, Molotov-Ribbentrop.
È sempre la comica italiana, dai, su, è sempre lì, cioè, fa ridere sempre, non fa mai piangere.
Ma è la commedia, d'accordo, non fa, è la commedia all'italiana, però che effetti provoca? Nefasti, secondo te?
Si conta poco, ma il governo nazionale l'abbiamo visto in questi anni, eccetera, quindi conta molto poco. Se tu pensi che tutto l'unico legge di è quella delle calling, con delle leggi elettorali, capisci benissimo che le altre sono solamente dichiarazioni di principio, ma non c'è nulla di fatto.
Ma Berlusconi, scusa, avvicina un po' di più la
ma dove sei? Adesso sento malissimo.
No, adesso sento benissimo.
Sì, adesso scusate, parlo forte, dimmi.
Ecco, parla bene, come
ma
adesso.
Dove sei, amico mio, dove sei?
Sono fuori.
Ma saranno cazzi suoi.
No, hai tentennato, dove sei esattamente?
Ma sono affari suoi, dai.
Ma sei in una grotta, nella grotta di Platone, non si sente niente, veramente.
Va bene, lo chiedo scusa, parlerò più forte. Dai,
grazie.
Cominciamo questa cosa, ragazzi, se lo fate sempre gli stupidi, dai, andiamo ma è tutto da ridere, ragazzi.
Ma infatti, sì, ma è tutto un disastro.
Senti, ma ti candidi con Sello o no, alla fine?
Cioè, allora, ti
come, non ho capito?
Non ho capito bene.
No! Com'è?
Allora, ti racconto, ma a Genova è successo una
onorevole Freccero,
aspetta.
Nessuno ha raccontato, cioè, ma ha votato a Genova 19.000 persone,
sì,
praticamente è una città che conta 600.000 persone,
sì,
nessuno, non solo, ma hanno votato soprattutto quelli della destra,
sì,
che erano ormai cadaveri ambulanti, per farsi notare, perché se no nessuno l'avrebbe fatti notare,
certo.
E quindi è uno scandalo, queste elezioni primarie,
sì,
sono una farsa, quanto vi ha detto appunto che il patto della Nazareno non fa altro che essere la base di tutto questo che succede adesso, è una cosa ridicola.
Ma perché Renzi non dice niente? Ha liquidato Cofferati così, come se fosse un povero pazzo.
Ma perché proprio non ha voglia di conoscere questi dossier che ritiene superficiali, eccetera, oppure perché è proprio superficiale lui stesso. Ma guardate che veramente 19.000 voti, andate a controllare,
sì,
e
sì,
di cui,
sì,
una parte, cioè, non è del PD, credo che non abbia votato nessuno, perché la destra ha votato per dare conferma alla Paita, che è una persona oltretutto che penso che sia peggio che la Pinotti, peggio che la Pinotti,
peggio,
credo,
dici,
che sia
peggio.
La Pinotti, sì.
Ma perché peggio, dici?
Beh, la Pinotti non ha mai vinto un'elezione, vi ricordate?
Sì, come no, certo,
ecco, quindi
certo.
È veramente famosissima per non aver vinto mai nulla, per essere arrivata sempre ultima.
Quindi, e questa qua invece è un assessore di Burlando,
però.
È assessore di Burlando, e nello stesso tempo tu dici eletta ormai, cioè a essere candidato con pochissimi voti e soprattutto voti di destra, diciamo.
Esattamente, cioè, è la cosa vergognosa, è una persona che oltretutto non so cosa sia capace a fare, cioè è proprio, rappresenta il potere, perché poi a Genova ci sono dei poteri molto
grandi,
forti,
interessi,
eccetera,
sì, grandi interessi,
amica naturalmente dei cardinali, eccetera, eccetera.
Beh, quello sempre, ci sono sempre amici dei cardinali.
Ma perché tu non sei amico dei cardinali?
No, io non sono amico dei cardinali.
Ma figuriamoci,
cioè, no, Dio.
Ma stai scherzando, stai. Ma non diciamo, cose
di Dio. Scusa, sì, ma
hai capito? Allora, siamo qui. Quando tu parli del patto del Nazareno, è un
un'altra cosa, che è un'altra conferma. Poi nelle varie città ci sono tanti patti del Nazareno, sì. E a Genova ce n'è uno. E assolutamente, cioè la prova che addirittura, che poi Cofferati
un Nazareno genovese,
fondatore tra i 45, così mi sentite bene, sì. Del Partito Democratico, che se ne fa, dovrebbe avere qualche rilevanza, dovrebbe essere sottolineato.
E invece niente.
Niente, che se ne frega. Beh, è tutto così.
Ma hai capito? Ma allora sto Renzi è proprio lui che è proprio di spessore zero, cioè qual è il, cioè se ne fotte, ci passa sopra, in più importante il potere.
Renzi vuole solamente avere il potere, mi sembra che l'abbia, insomma.
E Berlusconi pensa ai cazzi suoi?
Chiaramente Berlusconi lo appoggia perché avrà trovato nel patto della Zarina.
Ma qual è la contropartita? Tu che sai tutto, la contropartita.
Ma io non so nulla.
Ma sì, la televisione, che... cose di televisione magari, la
ma
contropartita.
Io chiaramente la contropartita, ecco, che chiaramente non è il Milan, perché lì Renzi non può fare nulla.
No, il Milan non è.
Renzi lì non può fare nulla. Però è chiaramente qualcosa che riguarda naturalmente, penso, i suoi affari, giustamente, cioè non ha altro, eccetera. Se pensa come è ridotta naturalmente Forza Italia, cioè è la politica che è diventata veramente un giochino. Guarda che proprio ci vuole della fantasia.
Ma io non ho capito una cosa.
Questa legge elettorale che approvano insieme alla cosa, molti parlano di dittatura, la gente non può più, non potrà più votare, ci sono ancora i capilista bloccati, cioè c'è ancora la. Cioè è veramente una vergogna, anche tu sei incazzato come una bestia, i tuoi amici del fatto.
No, mi è incazzato, cioè intanto no, ci sono 40%, 44, 50 persone, 50% di persone che non vanno a votare, per cui non è incazzato. Sono elezioni che non conteranno, non sarebbe più nulla, punto e basta. D'altra parte i governi nazionali sono come lo dico sempre, delle monarchie rappresentative, cioè che ci fanno in qualche modo fare i giornali, raccontare, eccetera, ma non contano più nulla, lo sai benissimo.
Ma non ti viene voglia di fare una botta da matto? Mi candido io in Liguria
Ma no, perché oltretutto no, io credo che si possa candidare qualcuno, si pensa a Sansa, si pensa anche a altra gente.
Cioè ci vuole qualcuno che fermi la paita.
Sì, ma sì, e oltretutto sta emergendo una cosa che è inaspettata, che emergono, cioè? Il partito degli indecisi comincia a costituirsi come partito, cioè quelli che proprio non vedono nulla, non sopportano nulla, e c'è di mezzo PD, c'è di mezzo di tutto, c'è di mezzo grillini, eccetera, perché poi i grillini non so è che siano messi in meglio.
No, sono messi malissimo. Sei deluso da Grillo, sei deluso da Grillo, sì, ormai.
No, sono deluso da Casaleggio, cioè poverino, perché? Però non parliamo male di Casaleggio, non sta bene, per cui non bisogna parlarne male.
Vabbè, ho capito, che vuol dire?
Ragazzi, è tutto un casino, cioè è proprio
non c'è,
non siamo nella terza repubblica, siamo alla fine della seconda repubblica, cioè la finale, insomma, ecco.
Fermi tutti, pubblicità, poi torniamo col finale con Carlo Freccero.
Cioè, allora ti spiego, tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata.
Sono stati approvati tutti gli emendamenti, è stato approvato questo super canguro, che termini assurdi, la gente non capisce
nulla.
Canguro
è nel linguaggio immaginifico, vuol dire una roba che salta,
insomma,
procede
speditamente il patto Berlusconi-Renzi sulla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, in cui si dà il premio di maggioranza alla lista, in cui ci sono altre cose, eccetera eccetera. Prima notizia, seconda, il centrodestra ha candidato al Quirinale Martino. È un candidato di bandiera per le prime tre votazioni. Lui, interpellato da questi due delinquenti che sono al microfono, ha detto non so nulla, era stupito, sorpreso, cioè non gliel'hanno manco detto, e ha risposto mi sembra uno scherzo da prete. Berlusconi ha smentito la vendita del Milan. Capito Freccero, non lo vuole vendere il Milan, eh?
Assolutamente, ma invece penso che ci sia qualcosa sotto, eh?
Sì, lo vende? Lo vende?
Ma secondo me è possibile, cioè non riesce proprio a spendere, poi spende i soldi molto male, dai. Compra dei giocatori che non hanno senso, dai, che non c'è proprio un progetto, non c'è niente, insomma, secondo me c'è qualcosa che non funziona proprio.
Ma questi due amministratori delegati non è un controsenso che c'ha il Milan?
Sì, anche questo è un controsenso, ma sai, d'altra parte bisogna ricordare, lo ricordo sempre, che manca Braida, quindi è un giocatore.
Ma che amico tuo?
No, non era amico mio, però era uno che scopriva i giocatori, bisogna scoprire i giocatori ormai. Se
tu non hai più soldi, occorre veramente avere un po' di...
È possibile che spende Ferrero e non spende Berlusconi? Sembra assurda come cosa.
Sì, quello di Ferrero è un mistero, non so, non bene, ma speriamo bene. Cioè, perché oltretutto...
In che, senso
so
mistero, in che senso un mistero? Spiegami, tu che sei sandoriano.
No,
tu
non
hai
so, perché non so, mi meraviglia, cioè non spendeva prima la Sampdoria, spende adesso, boh,
no,
so, dire che
anch'io sono stupito, che cosa anch'io sono stupito. No, ma che ne so, boh,
no, non capisco.
Non, tutti... non so i motivi per cui posso essere stupito. Anche essere stupiti è una cosa, è una constatazione, è certo, un sentimento, certo, un'emozione.
Ma non ho capito, ti candidi o no allora?
Ma che
no, allora no, io credevo che allora di essere chiamato qui perché chiaramente dopo 14 anni e si è chiusa una storia molto importante.
Che si è chiusa? Che si è chiusa?
Ah, sì, satirico, della, certo.
Della, ah, certo, come no, come no, no, certo, certo, ma è quello.
Favore,
ma
quello... parliamo di cose storiche.
Beh, spieghiamo però.
E si è finito satirico, finalmente è stato assolto. Però, siccome però... oggi il tempo scrive che io avrei dichiarato che c'era un sito politico, denunciamo anche il tempo.
Perché che ha fatto il tempo?
Ha diffamato come diffamano con molti spesso i giornali, come ha diffamato sempre, vi ricordate, il mio grande diffamatore che è Libero, che diceva che io ho fatto un programma pornografico.
Sì, va bene, me lo ricordo.
Mentre l'Agicom mi ha dato... ragione.
Ma che hanno scritto stavolta il tempo? Scusa.
Fallo parlare adesso.
Quindi,
non
due vittorie per cui finalmente vedo ogni giorno dei cadaveri che passano davanti a me e sono profondamente felice.
Chi stavolta il cadavere?
Quando ho lasciato la Rai è solamente un successo, è una cavalcata verso veramente le vendette cucinate freddamente. Sì. Godo.
Allora, bene, la notizia per ricordare è questa: Berlusconi ha perso una causa con Travaglio per la trasmissione Satiricon di Luttazzi, cioè non ci fu diffamazione, diciamo.
Beh,
in quella puntata l'ex premier chiedeva, ricordiamo, 10 milioni di risarcimento. 10 milioni, tu che ci facevi all'epoca, diciamo, che ruolo avevi in quella,
direttori,
quella...
direi due,
ecco, ricordiamolo pure quello, ricordiamolo. Ma insomma, alla fine io voglio capire una cosa: è vero, quel pezzo lì di trasmissione non era proprio satirico, cioè era un monologo, giusto, per me doveva andare in onda tutto, figuriamoci noi della Zanzara che problema abbiamo. Era però un pezzo di un libro scritto dal signor Travaglio contro Berlusconi, non era un pezzo di satira.
Ecco, beh, era dentro il programma satirico.
Certo, era dentro il programma satirico,
e
però
allora
era...
basta, la cornice del termine nel testo, basta.
Senti, ma secondo te...
Allora a questo punto dovresti andare sempre in galera con questo programma che fate voi.
No, ma certo, ma ti sto dicendo...
Come un programma che è un programma di varietà,
assolutamente,
politico, tutto passa e tutto deve essere tranquillo.
Ma figurati, lo dici a me, per me deve andare in onda tutto, figuriamoci...
Oh, se, ma che, qual è quella... Con te, tu sei molto più liberale che il tuo socio,
sicuro, sicuro.
Fondamentalista.
Ma quello è del PD, Parenzo. No,
scusate, se parlate di me, non diciamo cazzate, però fondamentalista.
No, però
io
voglio capire una cosa da Carlo, ed è questa. Tu hai raccontato una vicenda che riguarda Dell'Utri. Qual è, che c'entra Dell'Utri? Cioè...
No, io ricordo una volta, ho ricordato un episodio che mi ha raccontato naturalmente il padrone di un ristorante, eccetera. Era luglio del 2001, io stavo preparando il documentario su Bella Ciao, il documentario quello sul G8, ed era al ristorante, faceva caldo, eccetera, con le persone con cui si stava discutendo, eccetera. E in lontananza è arrivato naturalmente Dell'Utri, che veniva a mangiare anche lui nello stesso locale, che poi il Tricciano, vedendomi ha avvicinato, voi sapete che gli osti sono tipici proprio figure di Manzoni, sono persone che riferiscono sempre tutto, non sono persone molto, ma ha riferito che Dell'Utri disse, vedi adesso lui parla ancora, sorride, discute, programmi, eccetera, ma fra qualche mese sarà fuori. Ecco, questa cosa adesso l'ho ricordata, l'ho sempre in qualche modo sempre fissata la memoria.
E invece adesso
adesso lui, mi dispiace perché io la carriera non mi piace per nessuno, ma lui in questo momento appunto si trova in una situazione un po' più difficile della mia. Io
e tu hai continuato
lavorato, lui ha comandato, ma a caso della storia poi in qualche modo ha sempre...
Senti, ma Luttazzi perché non è più rientrato in televisione? Non sarà mica solo per questa cosa qui? Poi
io devo dire che chi ci ha rimesso di più è stato Luttazzi sottoscritto, cioè veramente io per 5 anni non ho lavorato e grazie a Dio ho studiato
studiato, quindi mi ha fatto bene. Luttazzi però l'ho sentito stamattina, era molto molto contento e soddisfatto, e devo dire che chiaramente, chissà, qualcosa si potrebbe fare ancora.
Ma dove,
bene,
secondo te? Dove?
Dove, ormai ci sono molte possibilità.
Sul web, cioè, dai, il futuro
sono,
è lì.
Ci sono delle possibilità.
Grande ritorno, la coppia Freccero Luttazzi potrebbe tornare in televisione.
E con, naturalmente, avendo la benedizione di quello che succede, di quello che tutti ormai sono lì, sono in qualche modo contro la censura. Io ricordo che allora tutti erano contro quel
programma. Anche a sinistra.
Ma ti ricordi?
Come no? Come?
E soprattutto, quando è avvenuta la storia di Charlie Hebdo, che tutti quanti hanno detto: ma come, il diritto alle delle vignette, eccetera, eccetera. Io ero meravigliato perché le persone stesse che vedevano la libertà di espressione erano quelle le più feroci contro
la coppia Freccero Luttazzi. Sì, contro Satirico. Si potrebbe rifare Satirico, non dico Satirico, ma un'altra cosa. Si potrebbe rifare. Lui è carico,
me.
No? Perché mi sembrava un po' depresso da quello che mi dice.
No, l'ho trovato carico, pimpante, contento, soddisfatto. E d'altra parte, insomma, sono molto contento per lui, perché lui, io credo, adesso a parte gli scherzi, ha sofferto veramente.
Poi ha avuto anche responsabilità personale, l'hanno accusato di avere copiato un sacco di roba.
Adesso la copiatura ormai è, ecco, devo dire una cosa, che oggi fare satira è veramente difficile. Parlo un attimo seriamente, perché sul net c'è tutto quanto. Cioè, veramente è difficile, cioè è estremamente chiaro che la copiatura è sempre veramente in agguato, su questo è vero. Allora era molto più facile, allora era
lui andò in America, copiava proprio delle battute precise, identiche agli americani. Quello uscì fuori, bisogna dire.
Però c'è anche il talento interpretativo, la faccia,
non c'è dubbio.
Ecco, ha detto Parenzo una cosa esatta, c'è anche proprio c'è tutto quanto l'altro resto, cioè la messa in scena, la mise en scène, la recita.
La mise en scène.
Ma potreste tornare sulla 7, chissà che Cairo non sia un editore così liberale che fa tornare lui.
No, perché con Cairo c'è un problema ancora, voi sapete, con De Camerone, dove ha avuto dei problemi, c'è ancora un giudizio aperto sulla 7, però ti ripeto, qualcosa potrebbe capitare, cioè non, adesso comunque è presto, comunque una cosa è finita. L'unica cosa, poi siamo chiaramente ritorna ad essere il patto da Nazareno, quindi ritorna Berlusconi ad essere ufficialmente nel governo,
ufficialmente,
è molto importante, per cui vedi che è sempre un giro tondo, è un rap che si ripete continuamente, non cambia mai nulla.
Alle primarie del fatto per il Quirinale, sai chi c'è?
Chi
come primo nome? Magalli è il primo nome.
Perché è vero, per quella cosa che ha fatto con i Pils,
ho capito, però questo è significativo del fatto che questo web che dice Grillo, questo web è una buffonata.
Ma tu chi vorresti al Quirinale, maestro?
Ma guarda, anche qui il web, come tutta la televisione, all'inizio appare sempre magnifico, come tutti qua, poi alla fine diventano invece dei cosciamari, diventano degli incubi, diventano le merde, quindi veramente ogni medium, per apparire, per vincere, deve mostrarsi in qualche modo come liberatorio, come emancipatore.
Poi bisogna governarlo, però.
E quindi è chiaro che è una battaglia continua, ma ci mancherebbe altro che la storia non ci siano qualche
modo. Non è che può uscire fuori pure Grillo adesso con le Quirinarie sul web, spero che non faccia
niente. Ma sono cazzate!
Ma dai, su.
Tutto, per capire, ci mancherebbe altro.
Ma tu chi vorresti al Quirinale? Chi vorresti?
Ma sai qual è, io quello che comunque vorrei, io non conta nulla, perché non lo dico.
Ma che ne so, quello che ti piacerebbe.
Vabbè, io continuo a rimanere a Rodotà, almeno c'è qualcuno
pure
che conosce
la Costituzione.
Che poi però ti dicevo, quindi il web, puoi capire se mica tutto quanto il paradiso, ci mancherebbe altro.
Ma no, ma certo.
Ecco, vabbè, delle cose,
caro Carlo,
e non solo. Ecco, io devo dire che ha posto in modo molto chiaro una cosa che prima era dimenticata, che c'è la manipolazione. Prima, una volta, col fatto che non c'era, fosse il web, siccome sul web ci sono molte manipolazioni, posto il problema che della comunicazione è manipolazione. E questo è già una cosa
positiva,
oggettiva.
Va bene, caro Carlo, ti abbraccio. A presto.
Allora,
ciao.
Mi raccomando. Se Balotelli va arrivare a Lazio, saremo tutti quanti aquilotti.
Bah, non lo so. Forse lo titolo può mettere a posto, però, come persona.
Guarda, io ho citato questa cosa perché sai che in questo momento l'unica cosa che fa ascolto è il calcio.
È il calcio, lo so.
Il calcio mercato è quello. quello che una volta è la politica, per una volta è l'islamismo e la religione, capisci? Il calciomercato è il sogno, per cui ho citato questa cosa per in qualche modo sottolineare un momento dei media che è fondamentale.
Ciao, sognate. Ciao. Ciao,
ciao, ciao. Ciao caro.
No! Cioè, allora ti spiego.
Completamente andato.
L'urlo è meraviglioso, l'urlo di Freccero. Andato. L'urlo. Ma come no? Anzi, lucidissimo.
Dai. Vabbè, andiamo l'urlo Piero di Freccero. Da Trani, dai, Piero da Trani, ci abbiamo un sacco di cose ancora. Piero da Trani, dai.
No, ma chiudiamo prima, dai.
No, che chiudiamo prima? Piero, vai!
Ciao,
dimmi.
Stavo chiedendo.
Scusami, sono in diretta alla radio, ti chiamo dopo.
Ma che cazzo è che ti chiamo?
Scusami. Ciao caro, grazie. Ciao.
Cosa pazzesca.
Cioè, allora ti spiego.
L'urlo di Freccero come l'urlo di Munch. Come l'urlo di Munch. Alla domanda, ma è vero che quello vuoi fare politica? No!
Cioè, allora ti spiego.
E poi subito cambia tono, capito?
Sì, no, ma è stupendo.
Una cosa pazzesca, dai. Vabbè, dai, allora chi c'è? Chi era? Piero da Trani, vai, Piero, forza, non ci fare ammosciare, allora, però, non ci fare ammosciare.
No, non ti faccio ammosciare, Giuseppe. Però stavo chiedendo, per quale motivo non mettere un professionista come presidente, visto che quelli che abbiamo avuto erano dei cessi così, perché l'ultimo presidente nostro è stato Scout, cioè quel Cossiga, dopo Cossiga non c'è stato più nessuno.
Beh, Cossiga c'è stato Ciampi.
Ultimamente, se abbiamo avuto Ciampi, sì, uno faceva le elezioni di condominio, l'altro faceva il prete, e l'ultimo addirittura si è aumentato lo stipendio quando gli altri se lo dovevano abbassare. Quindi ci ha fatto una figura in tutta Italia che non ti capisci, ci prendono per il culo per tutti.
Vabbè, allora chi vogliamo mettere?
Come? Anche un professionista, tipo Montezemolo.
Montezemolo?
Sì, anche diciamo Montezemolo, sì, un professionista.
Ma quale Montezemolo, su, ma già c'è sta l'Italia, adesso quel presidente della Repubblica Montezemolo,
ma che sta scherzando? Ci abbiamo, ah, dai, ci abbiamo
Montezemolo, ma di che stiamo parlando? Che su.
Anche Montezemolo, dai, perché anche avete fatto la caricatura su Magali, anche Magali, visto questo, scusa.
Ma che Magali, su, Magali?
Per quale motivo noi ci dobbiamo tenere questi vecchi qui, rimbambiti, che non sanno fare altro che prendere...
Vabbè, comunque lei dice, meglio Montezemolo che uno della politica, ho capito. Chi?
L'ultimo giorno che noi dovevamo votare con il presidente si è aumentato lo stipendio di 12.000 euro, quanto noi lo dovevamo abbassarcelo.
Vabbè, ecco. Ciao amico mio, ciao, pubblicità.
Oh porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diego, disgraziato Diego, tanto ciao. Parla di figa per favore, a noi non frega in casa di niente. Gnappi.
Nessuno tocchi Martino, caro Parenzo, alcuni dicono dovrebbe sottrarsi a queste manovre di bassa lega, i candidati di bandiera, eccetera, eccetera. Effettivamente al microfono della Zanzara, due minuti dopo, tre minuti dopo la nomina, l'indicazione da parte di Berlusconi Alfano che lui sarebbe stato il candidato dei moderati per i primi tre voti, lui ha detto è uno scherzo da prete, no? L'abbiamo fatto sentire più volte. Però noi conosciamo un Martino, il Martino che ci piace, Zanzarology.
Zanzarology. Zanzarology. Antologia della zanzara.
Non mi chieda perché faccio o facessi l'amore, perché quasi certamente le risponderei che è per la sigaretta poscoitale.
Cioè, lei,
le sigarette più straordinarie che ci sia.
Cioè, lei mi sta dicendo che la maggior parte delle volte che ha trombato,
esatto,
l'ho fatto quello che ho detto io
era per la sigaretta che viene dopo, che è una delle cose più belle della vita, perché l'atto è vasodilatatorio, il fumo entra e dà piena soddisfazione, un po' vasocostrittore. Io ho fumato 255.000, quasi 256.000 sigarette, ma non nell'ultimo anno, sennò avrei un po' di raucedine. Ho impiegato 54 anni per fumarle. Considero chi si sottrae al balzelli del fisco come un patriota,
perché sottrae risorse scarse al pubblico spreco per destinarle a scopi produttivi. Io credo di sapere spendere i miei soldi meglio di chiunque altro. Non ho nessuna intenzione di consegnare il frutto del mio lavoro alla politica perché possa dilapidarlo in spese futili o addirittura controproducenti. Quindi non mi venga, io sono non un liberale, sono un libertario, sono un anarcocapitalista. La prostituzione di cui parlava prima, io la considero una transazione capitalistica fra due adulti consenzienti. E allora vorrei sapere che diavolo di diritto ha un signor poliziotto che viene a rompere gli zebedei a me mentre sto in compagnia di una signora che consensualmente mi offre i suoi favori chiedendo in cambio non la vita, ma soltanto un compenso pecuniario.
Il mio amico Pier Ferdinando Arnaldo Alcide Casini farebbe bene a mettersi una mano sulla coscienza e scoprire che non può dichiararsi né democratico né cristiano appoggiando questo governo. No, cristiano certamente no, è un noto donniniere, lei sa che io in una radio pubblica non userei mai parolacce, ma la donnina lei sa che cosa significa in gergo, lui è un donniniere, quindi si dia alle sue donnine e non ci rompa.
Antologia della Zanzara su Antonio Martino, io condivido credo il 110% di quello che ha detto, il 110%. Va bene, andiamo a...
Sai chi è stato quando sì, lui era al Ministero degli Esteri nel 94, il suo portavoce, un nostro amico, autorevolissimo peraltro?
No, dimmi, non mi ricordo.
Portavoce di Antonio Martino quando era agli esteri,
Porro,
è sta il grande, bravissimo, il grande Nicola Porro.
Allora,
cioè, qualcuno interessa questa notizia?
Ma a nessuno,
assolutamente
credo.
A nessuno. E allora perché perdere tempo alle 20:24?
Che cazzo, lo sai tu, lo sai.
Ti prego.
L'hai detto tu.
Però volevo
io
salutare Nicola Porro.
Vabbè,
e ricordare
la solita leccata di culo, dai. Tra l'altro,
ma
dove?
Chi?
Tra l'altro,
ma
giovedì
chi?
Martino era annunciato ospite di Porro. Era annunciato ospite di Porro.
E che devo fare io?
Vedremo. Comunque, lettera di una prostituta alla moglie di un suo cliente.
Ecco qua.
Cara moglie, non ci conosciamo, ma so che forse tuo marito ti tradisce e paga un'altra donna per fare sesso. Lo dico perché faccio questo lavoro, cioè la prostituta, la zoccola, e non sono affatto a corto di clienti. Questa è stupenda, questa cosa. La donna vuole rassicurare. Se un uomo sposato sceglie di fare sesso con una prostituta, significa che non vuole mandare a monte il matrimonio. Dice la prostituta: permettimi una domanda, rivolta a una generica moglie. Quando è stata l'ultima volta che avete fatto sesso 3 volte in una settimana? E quando è stata l'ultima volta che se n'è lamentato? Non pensi che forse abbia deciso di toglierti la gestione del problema dalle mani e metterla nelle mie? La buona notizia è che se tuo marito viene a cercare me, vuole rimanere con te. Sta andando a cercare surrogati di affetto facendo meno casino possibile. Prova a immaginare cosa succederebbe se al mio posto ci fosse la babysitter, la vicina, la tua migliore amica. La lista potrebbe essere infinita, ma hai capito cosa voglio dire? Forse non vuoi semplicemente che lui venga a letto con me, allora te lo richiedo: quando è stata l'ultima volta che avete fatto sesso 3 volte in una settimana? Beh, adesso però non è che la regola debba essere per forza 3 volte a settimana. È vero che amico mio, poi a un certo punto se manca quello, uno va a puttane, può andare a puttane. Ma sta dicendo questa prostituta, sta dicendo una cosa molto semplice.
Ragazzi,
no, ma questa prostituta dice una cosa chiara: è meglio una prostituta della vicina, della
babysitter. Se no non c'è quella complicità amorosa, questo,
esatto,
dice, cioè,
bravo,
è come dire ginnastica da camera,
esatto,
da letto,
si sfoga,
sì,
da una prostituta
considera così.
Io credo che una moglie, una fidanzata, una compagna dovrebbe fare un applauso alla
a
una prostituta,
credo,
dovrebbe abbracciare fortissimo
questo
tutte
nel
le
mondo
prostitute
di Cruciani, nel Crucianiland.
Mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo,
no,
così, un mondo così fa cagare.
Vabbè, a te, perché sei direttore della Croce e insomma
la crua.
E persone vicine a te pare che abbiano pure invitato, secondo quello che ha detto Don Inzoli, il prete, lo stesso Don Inzoli, il prete pedofilo lì dal convegno che avete fatto, caro Di Molti, però
no! Cioè, allora ti spiego.
Adesso che c'entra?
No!
L'urlo di Freccero. Vabbè, Luca da Londra, dai.
Cosa da Londra.
E chiama da Londra, perché uno può chiamare da Londra?
No, ma da Londra chiama?
Chiama da Londra, c'è un sacco di gente che ascolta la Zanzara a Londra.
Ma io ero a Londra un mese fa.
Ma che cazzo me ne frega a me, a noi, a Luca,
no,
se tu eri a Londra?
Magari poteva invitarmi fuori a cena, perché
ma
è carissima.
Perché non hai
chiamato?
Anche perché io sono l'ex generale del suo esercito ripudiato, Parenzo.
Esatto, bravo.
Cosa è andato a fare a Londra allora?
Perché l'hanno ripudiato.
Sono laureato in Italia, adesso sto facendo una business school a Londra.
Oh, vedi che non sono dei fancazzisti questi qui.
Ma, no, ma chi ti ha detto che sono dei fancazzisti?
No, quelli del
l'esercito
Parenzo
di Parenzo, no, l'esercito di Parenzo.
Di Parenzo dimostrano di essere.
Ma tu li hai cancellati, li hai bloccati.
Esatto.
Scusa,
ho dovuto ripudiarli, ma adesso che so che vado a studiare a Londra, probabilmente
bravo,
posso riattivare
il sesto, dai, ti prego.
Mentre quei quattro scalzacani, quei quattro scalzacani dell'esercito di Cruciani, nonché dei riccardiani, meritano soltanto la cancellazione.
Vabbè, Luca, che ci vuoi dire da Londra?
Comunque,
scusa, caro Luca.
Io
saluto una grande comunità di zanzarologi, di fan della zanzara a Londra, moltissime persone che lavorano nella City, caro Parenzo.
Verremo lì a fare una diretta da Londra.
Ma chi cazzo te l'ha detto? Ma non è vero.
Beh, magari.
Ma non è
no?
vero.
C'è qualche sponsor?
Vi posso ospitare, vi posso ospitare.
Vabbè, adesso.
Ma dove vivi adesso?
L'albergo ce lo possiamo pagare, scusa.
No,
Luca,
no, aspetta un attimo.
La puzza dei tuoi calzini a Londra ci vengo. Non è che.
Vivo a Tower Hill.
Vabbè, non, non,
ma
adesso,
Tower Hill non
ragazzi,
è male.
Ragazzi, c'è gente che è in giro per strada, non può sentire Tower Hill, Londra, ricchezza.
Allora, può sentire preti che dicono parolacce, prostitute, parola vera, e non può sentire un signore che è andato a Londra a fare la business.
No, come no, Luca, allora, di cosa ci volevi parlare? Dimmi di quale.
Volevo introdurre questo nuovo argomento che voi avete soltanto annunciato qualche mese fa, mentre tra l'altro ero a New York e là ho avuto modo di approfondire,
pure
ma non potevo intervenire per questioni di fuso orario.
Sì, gente internazionale.
Allora,
volevo parlare di Glory Hall.
Beh, siamo veramente al top qui. I Glory Hall sarebbero. Spiegacelo bene, spiegalo anche a Parenzo che non li conosci.
No, Parenzo
vorrei, vorrei spiegarlo anche al dottor Squinzi, che magari
no,
non ha avuto modo ancora.
Questo di... forse è meglio
questo
di no.
Forse, questo forse, caro, io questo non conosco questo individuo.
Ho aspettato a telefonare perché volevo che si sintonizzasse anche lui, perché magari è interessato.
Beh, allora cosa volevi dire al signor Squinzi?
Meglio partecipare.
Cosa volevi
signor
dire?
Quincy, deve sapere che ci sono questi locali nelle grandi metropoli come Londra e New York dove vanno dei signori.
Sì, che fanno?
Diciamo che,
dai, spiegalo, spiegalo, chiaramente, non avere paura.
Certo, ci sono delle specie di toilette dove uno entra, solo che anziché esserci un water, diciamo, c'è un buco,
c'è un buco
all'altezza casualmente dei genitali.
Sì, e che
allora
cosa va lì, succede lì?
Si slaccia i pantaloni,
sì.
Ecco, infila il
l'uccello là dentro,
è una porcheria,
dentro,
dai, è tutto degradato.
Dentro, e poi inizierà a sentire del piacere, diciamo.
Cioè inizia qualcuno parte, dall'altra parte che fa qualcosa, d'accordo. Però spiegami una cosa, caro Luca.
Ma è tutta una porcheria.
Sì, d'accordo,
ma
tu l'hai trovata.
L'eccitazione, allora, a Londra non ancora, perché in realtà Londra è una questione di prostituzione.
Ma tu l'hai provata questa cosa o no?
Sì, l'ho provata a New York.
L'hai provata a New York? Ma io non ho capito, dall'altra parte ci potrebbe anche essere un uomo, o no?
No, esatto, New York è separato, cioè c'è la zona eterosessuale e omosessuale, quindi uno sa che succhia.
Grazie del dettaglio, grazie del dettaglio alle 20:30 e 21 secondi, grazie.
I rivolgi al professor Squinzi, al dottor Squinzi.
Mentre invece il professor Squinzi deve sapere che a Londra bisogna pagare.
Ma cosa gliene frega la gente? Ma
se vuole che approfondisca, potrebbe fare con un modico rimborso spese, potremmo fare una grande diretta alla zanzara, potrei andare magari.
Le grandi inchieste, che differenza c'è tra i Glory Hall di Londra e quelli di New York?
Esatto,
un attimo, fermi tutti che ci sono gli aggiornamenti della borsa, la pubblicità, va bene.
Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi guardi in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. No! Cioè, allora ti spiego.
Allora ragazzi, ma vogliamo parlare di una cosa? Umberto Eco, caro Parenzo, Umberto Eco.
Sì, ottimo, l'ho visto ieri sera.
No, ma
da,
io dico, se perfino Umberto Eco, adesso poi alla fine so che l'orario in cui Squinzi magari non è in macchina, eccetera, non si può fare niente. Cioè, bisogna stare attenti. Però persino Umberto Eco usa certi termini, ma allora ma che diavolo vogliono da noi? Ma cosa diavolo vogliono da noi che ci rompono i coglioni? Ogni tanto arrivano le lettere, ma arrivano le lettere sulla volgarità, sul sesso.
No, ma è evidente,
dai,
scusami, fa notizia Umberto Eco che dice una parolaccia perché
ma
è un grande intellettuale.
Ma fatevi non ci rompete i coglioni a noi con i termini che utilizziamo, a quelli che mandano le lettere continuamente. C'è gente che manda lettere, siamo scandalizzati per l'uso di alcuni termini, per la volgarità, siamo scandalizzati perché si parla di sesso. Ma il sesso è la vita, fa parte della nostra vita, della nostra quotidianità, se ne parla. Tutti parlano di sesso, anche quelli che vedete in giacca e cravatta, tutti precisi, che non parlerebbero mai di nulla, in privato dicono le peggio cose, e noi questo facciamo.
Vi voglio benissimo, viva la topa.
E questo sempre, caro Paolo.
Ecco, è un altro.
Era Paolo Ruffini, però sì, voglio dire Ruffini. Una cosa. Dunque, Umberto Eco che parla del Papa. Senti la sua interpretazione delle parole del Papa sui conigli, senti.
Non fate figli come conigli. Che effetto le ha fatto questa uscita?
Ma anche qui la gente... Tutti hanno creduto che lui suggerisse i contraccettivi. No, lui suggeriva di scopare un po' meno.
Ma ti rendi conto o no?
Cioè, è un semiologo, ma è un intellettuale, dai, certo. Lui,
cioè, lui si può permettere di utilizzare la parola scopare, noi no.
Beh, certo.
Noi sì.
Ma anche noi la usiamo, non è che ci...
Appunto.
Insomma, cioè, tu di più, diciamo.
No, ma io di più, io parlo come parla una persona normale per strada. Dai, Massimo da Varese, dai, forza, fammi sentire, Massimo.
Ma non c'era Radio Padania?
No, finalmente posso parlare dopo...
No, aspetta, fermo, no, ma c'era ancora Luca, ma fermo, Massimo, sì, non ti arrivo da te, subito, non ti preoccupare. Luca, da Londra, che ci stava parlando di questi famosi glory hole, però mi dicono che questi buchi dove mettere dentro il proprio membro, che ci sono in alcuni, diciamo, in alcuni locali, anche in Italia, in realtà è roba da omosessuali, è roba da froci, caro Luca.
No.
Ma come no? È soprattutto roba da froci, come no?
Ci sono delle cinesi, qui a Londra soprattutto e nella zona Chinatown, dove ci sono delle cinesi specializzate in questo, perché
cioè, ci sono le cinesi pronte lì, eccetera.
Come lei saprà, Crociani sono anche, diciamo, predisposte meglio da questo punto di vista.
Ma veramente
la bocca più piccola.
No, questo è un maiale, però. Ma ragazzi, Luca, ma questo qua è un maiale. Adesso ho capito perché non è a capo di nessuno.
Francamente, questo non lo so.
Ma questo è un porco.
Questo, no, ma questo non lo so io adesso.
Ma devo dire, tra l'altro, magari il Papa voleva dire questo con...
No, non credo.
Ma lei è un pazzo, un maiale. Ma è un maiale, lei.
Non ha potuto dirlo, però in realtà magari lo pensava.
No, dai, questo qua.
Ma questo è un maiale, sto Luca da Londra.
No, ma io
ma lei è omaiale sessuale, veramente, ma è incredibile.
Fa il broker, che
ma
fa
che
Luca?
Sì, ti fa il cameriere.
Io lavoro in una banca.
Ma sono tutti dei maiali lì, pensano solo a scopare. Sì, ma lì c'è un uso della prostituzione pazzesco, un abuso,
esatto,
anche.
Esatto,
cioè, ma vanno tutti.
C'è chi usa la droga e c'è chi usa invece il resto.
Ma anche tutte e due.
Come si vede
tanto,
nel film The Wolf of Wall Street.
Sì, però dico una cosa, caro Luca.
No, caro Luca o corno, caro maiale devi chiamarlo.
No, ma che maiale, è una persona normale.
Ma smettere, parenze, non fare.
Sì, moralista. Però io dico una cosa, Luca. Io non ci trovo in questa pratica di cui tu ci hai descritto alcune caratteristiche, alcune cose. Uno va lì, fa, eccetera, l'altra parte c'è una persona, eccetera.
Ma non lo sa, l'eccitazione è quella che tu non sai chi è che succhia.
Beh, sì, siamo
ma siamo nel campo della follia.
Ma
questa,
ma è una volta che interviene, ho capito, che cosa ci posso fare io? Scusa, abbi pazienza, sta raccontando la sua esperienza, d'accordo, però a me non mi dà nessun tipo di soddisfazione, cioè non mi dà, non l'ho mai fatto, però così a pensarci, no, Parenzo, anche tu.
Crociani, in realtà,
ma io non ci penso neanche minimamente.
Immaginate Parenzo, immaginate tutti voi.
Ma che me ne frega di
sto posto? Immaginate Parenzo che va a fare la pratica del glory.
Ma se arriva, perché magari deve prendere un cappellino per entrare nel buco.
Vabbè, non esagerare.
Certo, ma sì. So che lei scherza, ma lei ci può mettere la testa addirittura, è uguale tanto. Lei ci mette la testa dentro e vedrà che la reazione è uguale.
Comunque no, veramente, cioè, il fatto è questo che...
No, veramente, è un ambiente di maiali.
Ma
dai,
oggi,
va.
Scusa Luca, è la giornata in cui c'è il casino che è successo al Senato sull'approvazione, sì, delle cose. È successo il...
Ma non solo, questa è Radio 24, quindi sono 24 ore, quindi vabbè, teoricamente testata economica.
Che
domani ci sarà la Banca Centrale Europea che probabilmente comprerà.
Come ci frega? Io mi sono occupato tutto il giorno di queste cose.
Esatto, ma che gliene frega questo,
sì,
qua,
certo,
dai. Su, giustamente, questo,
esatto,
cavolo.
E anche la gente che ascolta Radio 24 non aveva finito i coglioni, arriva la sera.
Ma ha ragione Luca, dai, da questo, sì, punto di vista. Dai. Massimo da Varese, ciao Luca, ciao.
Vabbè.
Vai,
ciao,
Massimo. Dimmi.
Innanzitutto sono 29 minuti che sto aspettando, di cui ne fate 14 di pubblicità. Ma quanto cazzo guadagni?
Io guadagno, ma hai ragione.
No, ma quanto cazzo guadagni?
Ma non guadagno sulla pubblicità. Ma questo diglielo
a
qualcuno.
Ma fatto questo aspetto qua che c'entra poco. E che il livello della serata mi sembra altissimo, quindi vorrei complimentarmi. Quello che mi fa girare i coglioni, che ti ho chiamato per questo, io uso il tuo linguaggio perché tu cazzo.
Dimmi.
È il fatto di quello che hai parlato del Papa, perché poi ti dovresti chiedere come cazzo è successo Charlie Hebdo. Quando ha messo le Coran se nerd.
No, ma non ho capito,
detto,
che c'entra?
Hai fatto, è la stessa cosa.
Cosa? Perché?
È la stessa cosa.
Cosa? Perché che ho fatto? Perché ho fatto lo scherzo
quando
al prete?
Quando hai fatto fare l'intervista falsa, è la stessa cosa.
Ma che è la stessa cosa?
È una merda come è stato quelli di Charlie Hebdo. Poi Charlie Hebdo, è successo quello che è successo in Francia, abbiamo fatto uno scandalo, ma noi, ti conti, il cristianesimo ha il perdono, l'Islam no. Hai capito qual è la differenza? però potrebbe capitare che qualcosa di negativo, e non sono io a minacciartelo, ma ti voglio forse capire che tu che fai trasmissione, che fai informazione, dovresti pensarci a queste cose prima di mandarle in onda. E non mandarmi in onda così alla cazzo.
Senti, caro Massimo, noi facciamo gli scherzi col Papa, facciamo gli scherzi con chiunque.
Fai gli scherzi col Papa, ma su cose pesanti le fai.
Ma quali sono le cose pesanti?
Tu hai usato il Papa per un'intervista falsa.
Non è un'intervista falsa, è uno scherzo.
Che è accusato di pedofilia.
E allora?
No, che è accusato di pedofilia.
E
non l'hai reso edotto il soggetto.
Ma certo che no, perché era uno scherzo, altrimenti.
Questo è da testa di cazzo. Questo è da testa di cazzo.
Ma tu mi consideri una testa di cazzo? Io penso di aver fatto.
Io ti considero una persona seria perché ti seguo tutti i giorni. Allora, ma sei una testa di cazzo stasera.
Ah, ma io sono spesso.
E con i soldi che prendete, perché ti fai 14 minuti di pubblicità su 29 che sono stato in attesa, sono testa di cazzo perché io sono abbonato del Sole 24 ore. Questo mi fa girare i coglioni.
Ma che c'entra questo? Ma che c'entra?
Ti pago anch'io perché il Sole 24 ore io lo compro.
Ma che c'entra questo? Ma cosa c'entra?
No, c'entra. Perché il Papa è una figura che va rispettata come va rispettata.
Ma certo,
ma cosa c'entra questo?
Ma chi no, mette in discussione, anzi,
io,
il Papa,
io critico, io parlo di tutto anche del Papa, capito? Io parlo di tutto anche del Papa.
Ma io non ho mai insultato il Papa, tutt'altro.
Hai fatto un'intervista, hai fatto un falso.
Ma quel falso, smettila con queste cose.
Io non ho fatto nessun falso.
Perché c'è una sentenza di condanna, non si sa. Perché nell'ambito della Chiesa tu sai benissimo che il Tribunale della Chiesa.
Ma no, qui non stiamo parlando di condanna, non stiamo parlando di condanna penale. Quel prete lì è stato da una decisione del Vaticano, è stato messo a riposo. Ma se è stato messo a riposo, che cosa ha fatto? Ma cosa vuol dire? Ma vuoi che ti leggo quello che ha deciso la. Vabbè, Massimo, perché ti devi mettere a difendere una cosa indifendibile?
Io difendo un cazzo, io difendo l'atteggiamento che hai.
Di che cosa?
Perché poi ci si chiede come mai succedono situazioni come quelle di Charlie Hebdo.
Ma che c'entra?
Contro il Corano.
Ma non c'è
il Corano.
E allora che c'entriamo noi? Ma che c'entriamo?
L'imam di Londra ha dichiarato: io non conosco il Corano.
Ma cosa c'entriamo noi col Corano? Con la presa in giro del Corano?
Tu ti comporti allo stesso modo col cristianesimo.
Ma a parte che secondo me.
Tu ti comporti alla
a parte
maniera.
Che secondo me quelli di Charlie Hebdo hanno fatto benissimo e continuano a fare benissimo. Per cui.
Ma benissimo, faranno benissimo, soprattutto perché sono portati a 60.000 copie e 3 milioni di copie. Sai, non hai pensato a sto business?
Ma sì, anche, ma qual è il punto?
Ma che
adesso è arrivato il dietrologo.
Sono morti,
è arrivato il dietrologo.
A me non piacciono quelle vignette, ma sono morti.
Li hanno ammazzati. Ma li hanno ammazzati, fenomeno, li hanno ammazzati, capito? Per aver disegnato delle vignette li hanno ammazzati, vergognati di quello che dici. Vergognati.
Sai cosa c'è? Sai qual è la differenza tra il cristianesimo? Che c'è il perdono. E quindi se il Papa sente questa cosa, ti perdona ugualmente.
Beh, certo.
Un cristiano ti
e chi ha detto che non c'è differenza? Certo che ho detto che c'è differenza.
Ma che abuso. Perché se tu facevi la stessa cosa sull'Islam, uscivi col culo per.
Ah, non è escluso che non è escluso che la facciamo, guarda, non è escluso che la facciamo, guarda. Ti dimostrerò che la faccio pure. Ma che ne sai tu di quello che
di comunicazione, di informazione.
Ma questo è impazzito,
che hai a disposizione. No, io non sono matto, non ti cazzate. Non sono
vabbè,
matto.
Massimo, ti saluto.
Non ti cazzate perché a me del matto non me lo dà.
Ma non ti sto dando del matto, impazzito.
A Milano ti aspetto sotto.
Ma che aspetti sotto? Ma che aspetti sotto?
Io non sono matto, ma. Io ti sto solo dicendo che tu sei uno stronzo.
Vabbè.
Perché
vabbè.
Tu hai mandato in onda una cosa
oh,
e non hai neanche avuto
due coglioni.
Non sei scherzi a parte, non sei scherzi.
Ma
a
io
parte.
Siamo anche scherzi
sei
a parte.
Radio 24.
Senti, amico mio, è un discorso vecchio, non ci è un discorso
hai parlato per 10 minuti di Pompini all'oscuro con un Luca di Londra che non ti è stato
e allora?
Che ti fa
allora?
Male pompe gli occhi a Londra e il cazzo che dice che ti metto che l'ha detto
e allora?
Che va bene.
E qual è il problema?
Qual è il problema?
Qual è il problema?
Una domanda, una risposta.
Hai un problema? Hai un problema col sesso? Hai un problema col sesso? Hai un problema col sesso? Sì, mi sa di sì, mi sa che tu hai un problema. Mi sa che hai un problema col sesso. Secondo me è un problema col sesso.
No, io non ho problema col sesso, è un problema diverso. È un problema diverso che a me dà fastidio. Che tu offenda pubblicamente.
Io non ho offeso nessuno, io ho fatto uno scherzo come li abbiamo sempre fatti, capito? È chiaro, Massimo? Non mi interessa, facciamo scherzi con tutti, pure col Papa, chiaro? L'abbiamo già fatto mille volte, dunque non mi rompere i coglioni, ciao. A un certo punto, dopo 20 minuti, dopo 10 minuti, uno non ne può più, no?
Cioè, allora ti spiego.
Ma non c'è Radio Padania.
Senti, no, però
stasera.
Voglio sentire, mi devo scusare un po' perché
ma
c'è poco tempo.
Ma non c'è la Padania stasera,
no, stasera
Radio Padania.
Non c'è, amico mio, non è tutti i giorni ci può essere la Radio Padania.
Ci fosse la telefonata.
Allora, però, qui c'è un elemento fondamentale, signor DJ Aniceto.
Ah, vabbè, sì, simpatico.
Come stai? Come stai?
Benissimo, guarda, ho sentito la telefonata prima, veramente mi sono, non lo so, sto proprio in una gabbia di
infatti sono molto felice perché io arrivo dal mondo delle discoteche, quindi
no, ma scusa,
sono a casa, mi sento a casa, ecco.
Però scusami caro DJ Aniceto, a parte che io sì. Ma sei sicuro che tu fai ancora il DJ? Perché dici delle cose che sono contrarie a quelle che normalmente dovrebbe pensare un DJ, o no?
Perché? Che cosa ho detto?
Allora, io ti dico quello che ha detto oggi Rocco Siffredi in partenza per l'Isola dei Famosi. Vado all'isola per vincere la dipendenza dal sesso, se ci riesco basta porno, questo ha detto. Dopo, concetto questo fondamentale, senti, dopo una settimana di astinenza per me diventano tutte Brigitte Bardot, cioè dopo che per una settimana non tromba il signor Rocco potrebbe allora beccare anche tua madre, scusa te lo dico caro,
sì, caro vabbè, mia madre non c'è più, quindi la beccherà nell'aldilà.
Comunque vabbè, tua madre per dire è una persona qualsiasi, insomma, no?
Sì, sono veramente scandalizzato che in prima serata si possa mettere in onda un superdotato.
Ma è che veramente che una c'entra? Cosa. Ma che c'entra superdotato? Non è che tira fuori.
Sì, la basta toccare qualcosina e subito si alza la bandiera, è veramente. Cioè, non si può trasformare una prima serata in un bordello, ecco.
Cioè, tu stai dicendo
con gli slip, 25 centimetri di pene, ma assolutamente, io sono veramente scandalizzato. Bisogna preservare i ragazzini dal peccato, ecco.
E dunque tu sei scandalizzato contro Mediaset, dici Mediaset non deve mettere in prima serata su Canale 5 un superdotato, un pornostar, eccetera, eccetera. Questo è il punto.
Assolutamente, assolutamente sì, perché cioè bisogna, penso, ritornare ai sani valori, almeno fino a che non si fanno le 23. Fino a che non si fanno le 23.
Beh, ma
non
penso
le 23, capito?
Poi, penso che il signor Rocco
dimmi.
Poi volevo dire un'altra cosa.
Questo non è un DJ, ma sembri Adinolfi, sembri.
Ecco, Rocco Siffredi si è anche permesso di rispondermi. Tre giorni fa mi ha detto è brutto essere un mini dotato.
Ma sei sicuro che era lui?
Che battaglia.
Sei
io
sicuro?
Penso di sì, perché che su Twitter è il suo Twitter ufficiale.
Non lo so se è ufficiale lui, bisogna controllare lì, perché su Twitter.
Questo non lo so, però io gli voglio rispondere tramite Radio 24.
Ma che fai, come Gasparri che risponde ai Twitter?
Ma che roba è?
Dai, su.
Qual è il problema, scusa?
No, ma credo che non sia su Twitter, per questo ti dico.
Comunque, vabbè, scontro dialettico.
Il DJ antisballo, antidroga Aniceto dice che è una vergogna, uno scandalo avere Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi. Vabbè, uno dice chi se ne frega, può dire, però noi invece lo accogliamo volentieri, lo facciamo, come dire, parlare.
Ti ringrazio di questo.
E dice anche, per carità, dice anche che oscenità, no? Che oscenità avere Rocco.
È chiaro, ma è veramente brutto uno che si è fatto 500 donne.
No, anche di più.
Ma non lo so.
Secondo me di più.
Donne,
tu con
lì.
Quante donne sei andato fino adesso nella tua vita?
Ma guarda, io sono una persona di sani valori, ecco,
sono.
Sì, sono.
Vabbè, sarei andato con qualche donna.
Assolutamente sì, insomma, però sempre nei dovuti modi e nel dovuto rispetto.
Che vuol dire nel dovuti modi e nel dovuto rispetto?
Scusa, è chiaro, scusa, insomma, uno gli dà un bacetto. La carezza sul viso, insomma, non vado oltre perché io sono molto cattolico.
Molto cattolico,
dopo, che mi sposo voglio avere rapporti sessuali, ecco.
Solo quando ti sposi?
Beh, un DJ.
È chiaro, scusa.
Cioè, te l'ho capito, tu adesso, siccome non sei sposato, da quanto tempo è che non fai sesso, scusami, DJ Aniceto?
Ma io sono stato fidanzato in passato, ma è parecchio che non faccio sesso, ecco.
Ma guarda che è un problema questa roba qua, eh. Un problema
perché,
che...
scusa?
È un problema serissimo.
Perché a me soddisfa il mio lavoro.
Io sono stupito. Io sono...
eiaculo col cervello quando faccio ballare le persone. Non ho bisogno di fare sesso io.
Beh, ragazzi, sani valori. Comunque, vabbè, caro DJ, io ti voglio, come dire, ti vorrei ospite quasi sempre, perché rappresenti, come dire, un mondo ormai che non esiste più. Perché. E poi, Parenzo, c'è un'altra cosa. È possibile mai che ogni persona che intervistiamo ci dice che non fa sesso uno da 2 anni e mezzo? Flavia Vento non so da quanto tempo, DJ Aniceto non so da anni.
Perché li cerchi,
ragazzi,
con l'omicino.
Non è possibile questa roba qui. Sveglia, sveglia.
Perché, scusa?
Ma perché fa bene, la fa male la prostata, non farlo.
Ma perché, scusa, ma si può fare anche meno del sesso, basta che uno è soddisfatto in qualcosa. A me mi soddisfa il mio lavoro.
Vabbè, ma che c'entra?
Io ti volevo dire.
Aspetta, DJ, sì. devo chiudere purtroppo. Sì. C'è stato l'ascoltatore di prima che ha imperversato, per cui devo chiudere. Io ti abbraccio fortissimo, però ti richiamo. Ti abbraccio.
Sì, io ti voglio bene, ti posso lasciare con un mio slogan.
Qual è il tuo slogan?
Drogan.
Al posto di un cannone preferisco cocomero e melone.
Ma che è? Al posto di un cannone.
Ma
che
fottiglia?
Oppure posso dirgli un altro?
Dimmi.
Abbasso la droga, abbasso la crisi, vivo una vita piena di sorrisi.
Vabbè, ma questa è roba da
manicomio. Ma è un DJ Vaticano questo.
Ma dai, su.